tutto quello che vedi non esiste. Non esistono i Cogito Studios, non esiste alcun Rick Dufer, non esiste nessun film che si intitoli Matrix Resurrection, quello sicuramente non esiste, ma nel caso tu sia così coraggioso, proviamo a fare un passo in più. Nella mano destra ho la pillola blu. Se la prenderai, domani ti sveglierai e troverai la nuova puntata della Zanzara su Spotify, pronta ad aspettarti, e ti sembrerà di essere intellettuale perché ti sembra di aver capito Matrix 4. Nella mano sinistra ho la pillola rossa, e se la prenderai ti accorgerai che Matrix Resurrection non esiste, che ogni cosa di cui ti senti convinto è una menzogna, e che la tana del bianconiglio puzza di deodorante Dove. Io scelgo la pillola gialla, perché come Lana Wachowski voglio solo prendervi per il culo, ma a differenza di Matrix Resurrection, Daily Cogito è anche bello. Quindi... sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Nell'arte non bastano le intenzioni, non bastano, basta, non bastano, ostia. La resa finale in un'opera estetica, cinematografica, in un'illustrazione, anche un testo letterario, la resa estetica finale è fondamentale, perché trattandosi di opera estetica, l'apparenza conta qualcosa. E per quanto io possa riconoscere un valore metanarrativo a Matrix 4, Matrix Resurrection, un valore alle intenzioni dell'autrice Lana Wachowski, non posso esimermi dal trovare questo film un'opera povera e deplorevole, che ha dei problemi anche nelle intenzioni, come vedremo. La mia opinione, oggi, come quando sono uscito dalla sala cinematografica, non è cambiata. Matrix Resurrection non esiste. Quella roba che ho visto è qualcos'altro. È una roba emersa spontaneamente fra i funghi del mondo. Non c'è altra spiegazione. Perciò oggi parliamo di questa nuova opera legata alla cinematografia matrixiana in modi un po' particolari. E quando si tratta di Matrix, trattiamo di mondo digitale. E come sapete bene, il problema di Neo e di tutti gli altri è che non sono sufficientemente protetti. E per entrare in Matrix, ma stando coi piedi per terra e mettendosi in sicurezza, beh, ci vuole sempre una bella VPN. Quindi ringrazio lo sponsor di quest'oggi, uno sponsor che ci accompagnerà anche per tutto il 2022, ovvero NordVPN. Intanto, che cos'è una VPN? Beh, quando entri nella proiezione digitale del tuo io virtuale, o era la proiezione virtuale del tuo io digitale, qualcosa del genere, hai bisogno di essere protetto, perché i tuoi dati sono alla mercé del mondo lì fuori. E tutti vogliono i tuoi dati, perché i tuoi dati sono denaro sonante, sono informazione, l'informazione è potere. E allora bisogna mettere in atto delle misure per impedire che questi dati finiscano nelle mani dei malintenzionati. E una VPN fa esattamente questo, perché è un tunnel crittografato che ti permette di proteggere i dati in entrata e in uscita, quando navighi, quando usi l'home banking, quando gestisci la tua attività online e tante altre cose. Infatti una VPN oggi è fondamentale, e se guardi nel tuo sistema operativo, che tu utilizzi Apple o Windows, troverai nella zona sicurezza una vocina con scritto VPN, cioè i sistemi operativi ti predispongono all'uso della VPN, perché è uno strumento essenziale. NordVPN è uno dei maggiori fornitori di questo servizio, e con il codice sconto DUFER, il link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a uno sconto del 73% sul piano di 2 anni, ovvero 2,80 euro al mese, con un mese gratuito in più oltre a quello già di per sé gratuito per provare questo servizio. 30 giorni soddisfatti o rimborsati, non c'è nessun motivo per non iniziare adesso a provare NordVPN, nostro partner che ringraziamo, e grazie a tutti voi che inizierete a utilizzarlo, quindi usatelo, mi raccomando. E prima di tornare a Matrix Resurrection, voglio anche ricordarvi alcune cose legate agli eventi dal vivo. È confermata la data di Cesenatico, io giovedì 13 sarò a Cesenatico al Teatro Comunale per Seneca nel Traffico, il mio spettacolo su filosofia e attualità, e ci divertiremo molto, e trovate il link sul mio sito riccardoalferro.com o ricdufer.com sezione eventi. Le altre date sono tutte rimandate, ma posso già dirvi le nuove date e posso dirvi che se avete già acquistato il biglietto per Bologna o per Torino, il biglietto vale per la nuova data. Allora, a Bologna, la data sarebbe stata il 14 gennaio, il tutto è rimandato al 12 aprile, sempre al Locomotive. E quindi segnatevi la data. Se avete già preso il biglietto, non dovete fare nulla, il biglietto vale per il 12 aprile. Torino, che doveva essere il 3 febbraio, a causa Covid, restrizioni e via dicendo, mannaggia il virus, è rimandato al 26 aprile. Ok, mi raccomando, 26 aprile. Dopodiché, attenzione, a Milano, il 25 aprile, ci sarà l'esordio del nuovo monologo Le vite di Spinoza. Tanta bella roba, insomma, ad aprile. E poi a maggio arriviamo anche a Firenze e Napoli. Quindi, insomma, tenete d'occhio le date perché sono tante, sono succulente, sono belle. E adesso direi che è tutto e possiamo tornare alla nostra meta-analisi, meta-narrativa, meta-streaming del metafilm Metamatrix. Io sono affezionato a Matrix, non solo emotivamente ma anche intellettualmente. È un film che ho citato molto spesso, che ho inserito in tutti i libri che ho scritto. Spinoza Popcorn, nell'Elogio dell'Idiozia, l'ho inserito anche nel nuovo che uscirà per Feltrinelli ad aprile, e di cui ancora non voglio dirvi nulla, ma arriveranno delle notizie, oltre che in tutti i miei spettacoli. Io Matrix lo uso perché Matrix è un'opera malleabile, un'opera interpretabile, un'opera molto ricca. Ha creato una vera e propria mitologia narrativa molto ricca, molto di grande ispirazione. Questa cosa non possiamo non accorgercene. Ha nutrito in tutto questo un simbolismo foriero di spunti. La pillola rossa, la pillola blu, giocata e rigiocata, interpretata, reinterpretata, parodizzata, scherzata, resa più seria in mille modi. L'io digitale, che è diventato anche qualcosa di molto molto reale, la cascata del codice verde che ha creato e nutrito un'estetica vera e propria, e poi il discorso sull'eletto che si è traslato in ogni ambito della nostra vita. Insomma, ragazzi, Matrix ci ha dato un sacco di simboli, e le opere che creano simboli sono opere che sono importanti pur con tutti i loro difetti. Ha nutrito un'estetica in declino, quella del cyberpunk, e l'ha riavviata. E noi dobbiamo tanto a Matrix narrativamente e artisticamente, perché è un ricettacolo di interpretazioni e di prospettive anche filosofiche, molto ricche, molto interessanti. E questo mi fa sentire affezionato a quell'opera, ma soprattutto è un bel film, perché è un bel film che si è difeso bene negli anni, è invecchiato sotto alcuni aspetti, però secondo me tiene botta, come si suol dire in questi casi, con dei difetti, come tutti i film, però è un bel film che riesce a dar vita a una mitologia. E questa, signore e signori, è una cosa molto rara, è una cosa difficile, perché affinché un'opera estetica produca una mitologia che in 20 anni finisce per invadere, un po' più di 20 anni, finisce per invadere ogni ambito della nostra vita, ci vogliono tante concomitanze, devono incastrarsi molte cose, oltre alla volontà e al talento degli autori, delle autrici e di chi produce queste cose. Affinché un film diventi una mitologia, devono incastrarsi talmente tanti aspetti della società, della politica, dell'arte, dell'economia, degli altri film, della letteratura, della sensibilità collettiva. Quindi il fatto che Matrix in quegli anni abbia prodotto questa roba qua, sinceramente è una cosa da ammirare, riconoscendo tutti i difetti del film. Fare la parodia di quella mitologia è una cosa che, al contrario, può fare chiunque. Io stesso l'ho fatto, perché io nei miei spettacoli, chi è venuto a vedermi lo sa, nei miei spettacoli faccio alcune parodie di scene significative del film, per esempio la pillola rossa, la pillola blu, l'ho fatta anche qui a inizio puntata, quindi pure questa puntata è una metanarrazione intramatrixiana, pensate. Però può farlo chiunque quello, chiunque può scherzare su Matrix, sull'eletto, su Niobe, su Zion, sulle macchine, chiunque lo può fare. Non c'è nessun problema a fare questo, una battuta, un meme. Il meme lo può fare veramente chiunque. Se chi fa la parodia è l'autrice dell'originale, allora il successo è assicurato, anche quando il film, la parodia, è brutta. E questa cosa è importante da capire per inserire uno sguardo critico nei confronti di Matrix Resurrection. Ma vedendo questo film, ovviamente si va sempre per iperboli. Matrix Resurrection è rivoluzionario! Ma scusatemi. Ora, io sono contento quando qualcuno paga 9 euro di biglietto, esce dalla sala e si sente più innalzato, più intellettuale, via dicendo. Però, ma che cazzo c'è di rivoluzionario? Mi potete dire, come ho detto inizio puntata, che le intenzioni dell'autrice magari sono riconoscibili, sono pure condivisibili, come vedremo dopo, da un certo punto di vista. Però non c'è nulla di rivoluzionario in questa operazione. Cioè, l'operazione di prendere una mitologia e farne la parodia. Una mitologia prodotta da chi ne fa la parodia. La parodia è una cosa che esiste da quando esiste la letteratura. Qualcuno non ha mai letto il Don Chisciotte? Il Don Chisciotte che è la parodia stessa del Don Chisciotte. Cioè, voglio dire, qualcuno ha mai letto Borges quando fa la parodia delle sue mitologie? Qualcuno ha mai letto queste opere o visto altri film che fanno questo in modo sinceramente migliore rispetto a Matrix Resurrection? Al massimo, Matrix Resurrection è una critica neanche tanto riuscita alla cultura dello hype da parte dell'autrice, che dice basta con questo hype, basta, sono 20 anni che ci scassate le balle con Matrix, basta. Che di nuovo ci può stare, ma al massimo è questo. E l'autrice di fare questo film palesemente non ne aveva voglia, ma non aveva neanche voglia di farlo fare ad altri, perché se voi andate a guardare la storia di questi 20 anni, è vero che il nuovo Matrix degli ultimi 12 anni, questo nuovo Matrix era richiesto, però in realtà la possibilità di dire vabbè, ascolta, fallo fare a qualcun altro c'era assolutamente. Invece Lana Wachowski non aveva voglia di fare il film, ma non aveva neanche voglia di farlo fare ad altri, quindi l'ha fatto in questo modo. In fin dei conti, però, se proprio andiamo a guardare, questo Matrix 4 è la perfetta continuazione dei sequel. Attenzione, non dell'originale, ma del secondo e del terzo, Reloaded e Revolutions, che io ritengo comunque decisamente 7 spanne sopra questo quarto. Però l'idea è più o meno la stessa. Supercazzole a metà strada fra l'emulazione del primo e la parodizzazione del Matrix originale. Perché in fin dei conti anche Reloaded, anche Revolutions erano la continuazione emulata, l'espansione del primo. Cioè, cos'è che fa il primo Matrix? Primo Matrix apre un sacco di domande. Per me Matrix poteva concludersi con la scena finale di Matrix. Non c'era bisogno del secondo né del terzo. Poi, cosa volete, li ho visti da giovani, quindi ho un attaccamento emotivo. E ci sono anche alcune scene interessanti. La battaglia di Zion è una bella scena da un punto di vista puramente cinematografico. Ci sono altre 3-4 scene, altri 3-4 concetti, alcuni personaggi, il Merovingio. Ricordati che dire volgarità in francese è come pulirsi il culo con la seta. La citazione mi piace ancora tantissimo perché è vera. Oppure l'architetto, figura affascinante. Quindi il secondo e il terzo sono film difettosissimi con alcuni spunti interessanti. Però sono esattamente come il quarto, sono l'emulazione mal riuscita del primo, solo che il secondo e il terzo emulano prendendo sul serio il primo, il quarto emula parodizzandolo, ma è la stessa roba. Quindi potremmo dire che c'è Matrix e poi c'è l'escrescenza di Matrix, il secondo, il terzo e il quarto, che è l'escrescenza proprio più deteriore. Ma detto tutto questo, il problema di Matrix Resurrection è che nel tentativo di parodizzare la mitologia intorno a Matrix, la cultura dell'hype, l'idolatria, l'incessante richiesta e via dicendo, questo film prende di mira i bersagli sbagliati. È questo che non va giù di questo film. Cioè, il film non prende di mira gli avidi produttori che vogliono ancora lucrare sul successo di un film di 23-24 anni fa. Non prende di mira i fan sfegatati che si fanno cambiare la vita da una pellicola cinematografica e vivono soltanto di quella mitologia. Non prende di mira l'idolatria incessante e insensata. Non prende di mira il contorno della mitologia. Cosa che sarebbe stata assolutamente comprensibile, e in parte lo fa, perché c'è una scena a un certo punto in cui i personaggi discutono di questo videogioco, e quella scena è inutilmente lunga, pesante, noiosa, e forse è l'unico momento in cui ho detto, ma sai che forse questo film un suo senso ce l'ha? Poi però secondo me si perde completamente. Però dicevo, non prende di mira quelle cose là, no, prende di mira gli elementi sbagliati, prende di mira Morpheus, trasformato in un ridicolo partecipante ad un fallito carnevale di Rio de Janeiro. Ragazzi, il Morpheus di Matrix Resurrection è una merda, ma non è una merda perché è la parodizzazione di un personaggio che idolatro, perché a me di Morpheus frega cazzi, è proprio inutile, stupido, scemo, non so, voglio insultare questo personaggio in ogni modo. Non ha nessun senso, da nessun punto di vista estetico, narrativo, non ce l'ha. Viene spiegato male, si esprime male, nei combattimenti è inutile. Una delle forze di Matrix erano i combattimenti, le scene d'azione. In questo film non ci sono, e quelle che sono stantie, svogliate. Se devi fare un film così, ripeto, lo fai su YouTube, non mi mandi a pagare 9,50€ al cinema per vedere il tuo sfogo contro la mitologia. Però quindi colpisce Morpheus, trasformato in sta roba ridicola. Colpisce l'agente Smith. Ah, signore e signori, l'agente Smith. L'agente Smith, che ci piaccia o meno, è un personaggio che ha un certo significato, che è un simbolo e che è un personaggio che può ispirare pensieri, almeno per me è stato così, e so che per molti di voi è così. L'agente Smith diventa un'anonima scemenza che si allea persino con Neo, a un certo punto non si capisce perché, non si capisce per come, per sbaglio poi viene fuori, quindi anche con soluzioni narrative molto pigre, e che ridicolizza completamente un personaggio che in realtà non c'era necessità che venisse ridicolizzato. Il film colpisce Neo, non colpisce ciò che sta intorno a Neo, colpisce le macchine. Vogliamo parlare di Lilo e Stitch, quei due robottini del cazzo che sembrano venuti fuori da l'ultimo dei film Disney. Cioè, ragazzi, veramente malissimo, malissimo, malissimo. Quindi prende i bersagli sbagliati. Matrix Resurrection prende a bersaglio tutte le cose significative di Matrix, tutte le simbologie di Matrix, ma non quelle che sono state create, ma quelle che hanno un valore intrinseco, quelle che ancora oggi, quando le vedi, possono ispirare e stimolare, possono farti riflettere, e tenta di distruggerle. E questa è un'operazionciucola proprio bassa, inutile, cattiva. È un'operazione cattiva questa. Per fortuna possiamo vedere Matrix senza fregarcene troppo di quello che viene fatto in Matrix 4. Però il bersaglio scelto di questo film è il bersaglio sbagliato. Ed è per questo che è un film brutto. Questa scelta di bersaglio avviene non per una volontà di, come dire, far reinterpretare Matrix, perché la parodia da sempre è anche lo stimolo a guardare l'opera originale con un occhio diverso. Questo non avviene con Matrix Resurrection. Questo è letteralmente il capriccio di un'autrice che, volendo far sentire intelligente lo spettatore, guarda, ti mostro come si sfonda la quarta parete, minchia, cioè, però la parete non c'è perché è tutto diroccato questo film, non innalza la propria opera, ma la abbassa a una sensazione di risentimento, a un meme, a una risatina sommessa, perché Matrix 4 è un meme, è il trionfo del meme al cinema. Gli attori non recitano, mi verrebbe da dire che recitano, perché ogni battuta è intanto mal recitata, ma poi è una citazione deformata, distorta del primo film. E io già alla quarta citazione non ne potevo più, ma non perché mi sentissi offeso, perché Matrix merita di meglio, ma perché è noioso, è inutile. E io ero andato veramente al cinema senza grandi aspettative, ero andato perché, ripeto, sono affezionato a Matrix, quindi volevo vedere cosa ne tiravano fuori, volevo vedere come avrebbero continuato. Ed è un film inutile, ed è un film inutile perché prende i bersagli sbagliati, i significati del film, e non la mitologia intorno al film. Quindi questo è un film che non demolisce l'idolatria acritica che c'è intorno a quel film, ma depotenzia un film che ancora oggi ha qualcosa da dire, ed è un continuo rimando distorto e deformato a
a quei topici, a quei topos del film Matrix originale, senza creatività, senza inventiva. E quindi sinceramente io sono molto molto perplesso. Tutto questo in un film la cui resa finale, esteticamente parlando, è brutta. Perché, parliamoci chiaro, per quanto uno, come per esempio ha fatto Marra, che ha fatto un discorso che io anche in parte condivido, però secondo me è un discorso a metà, in un film io posso anche riconoscere la volontà autoriale. Ci sta, la volontà dell'autrice, in questo caso, è criticare Hollywood, che ha voluto a tutti i costi questo sequel. Ripeto, poteva essere dato a qualcun altro, mica doveva farlo lei per forza. Questo è un film che critica, che vuole criticare l'idolatria, la mitologia e tutte cose che ho già detto, ok? Quindi posso anche riconoscere queste cose qua, però non basta. Cioè, non basta questa intenzione, ammesso che queste intenzioni siano reali, e io, ripeto, ho i miei dubbi, come ho detto, per valutare positivamente il film. Perché poi il ritmo di questo film è terribile. Ci sono delle scene che si prolungano in modo insensato e che sono una violenza nei confronti dello spettatore. Adesso, a meno che non abbiamo cambiato mondo e noi vogliamo andare al cinema per farci violentare dagli autori, a me sembra che non sia il caso. Quindi il ritmo è lento, è distorto, è sconclusionato. Le scene d'azione, ragazzi, le sparatorie, ma voi vi ricordate le sparatorie di Matrix? Ma non solo del primo, anche del secondo e del terzo. Erano, uno poteva magari non amare questi film, però erano tecnicamente bellissime, erano di azione, continue invenzioni di immagini, ripiegamenti, mosse. Ok, ciò che ha fatto di Matrix, Matrix. Ma qui le sparatorie sono, cioè, sembrano venute fuori da John Wick, però dopo che gli autori sono fatti di MDMA, cioè non ha nessun senso, no? Non c'è proprio nessun tipo di consistenza con i film, non è neanche ormai neanche più riferito a Matrix. I dialoghi sono scritti da una persona che ha preso a testate un muro per 16 ore di fila, non hanno nessun senso, non hanno anche lì ritmo, non c'è un interscambio. I dialoghi fra Neo e come si chiama? Come si chiama l'amorosa di Neo? Oddio santo! Mi viene Niobe, ma sbaglio. Ti prego, Fede, vienimi in aiuto. Fede, vienimi in aiuto. Fede, sei lento. Fede, in aiuto mio!
Trinity.
Trinity! Ma che squadra di merda siamo ai Cogito Studios! Come dicevo, i dialoghi fra Neo e Trinity sono qualcosa di delirante, delirante veramente. Tutto quanto è brutto in questo film. E ora, io non credo che un'autoparodia o un'opera che prende le distanze da ciò che la mitologia dell'originale ha prodotto, non credo debba essere per forza brutta. Anzi, scusate, ma per smitizzare qualche cosa deve ambire ad essere superiore all'originale, almeno come ambizione. Beh, faccio un esempio: Twin Peaks, la terza stagione di Twin Peaks. Ora possiamo criticarla finché vogliamo, possiamo trovarci un sacco di difetti, però sotto alcuni aspetti, e non pochi, riesce ad essere addirittura superiore all'originale, quindi Twin Peaks originale di 25 anni fa. E è una bellissima opera che ha al tempo stesso una presa di distanza da quel mito di Twin Peaks. E secondo me, da alcuni punti di vista, supera l'originale. Quello è un modo per fare un'autoparodizzazione che parodizza ciò che sta intorno all'opera, ma non i significati dell'opera. Il Twin Peaks più recente di Lynch non va a demolire la straordinaria e lo straordinario valore dell'originale Twin Peaks. Lo continua, lo amplia, lo fortifica, riesce ad abbassarlo, ma perché l'opera di adesso è più in alto. Matrix 4 questa cosa non la fa. Matrix 4 ci demoralizza. Matrix 4 ci sminuisce. Ci lascia con una risatina. Con un visto, tanto Matrix non era poi tutta questa roba. Non mentiamo noi stessi quando guardiamo queste opere. Matrix Resurrection è un'opera che si riferisce in modo completamente autoreferenziale solo al modo con cui Lana Wachowski è cambiata in riferimento alla sua opera. La parodia non ha nulla a che vedere con Hollywood e l'avidità del jet set, o con... Perché se fosse così non avrebbe fatto il film, o con la critica all'idolatria, o con queste cose qua. Forse ci possiamo convincere di questo, uscire dal cinema dicendo: ah, quanto mi sento intellettuale, ho capito come l'autrice ha sfondato la quarta parete, senza accorgerci che quelli sfondati in realtà siamo noi. Qui non ha nulla a che vedere con questi elementi la parodia. Matrix 4 è Lana Wachowski che dichiara guerra contro il mondo che ha creato e in cui forse non si riconosce più. E quel mondo è Matrix. Questo è, ed è completamente autoreferenziale. Perché se fosse l'altra possibilità, quindi è la denuncia del jet set, del sistema hollywoodiano, semplicemente il film non sarebbe stato fatto. O il film sarebbe stato un film di valore, serio, di una regista, cazzo, che parodizzava l'originale, però parodizzava ciò che sta intorno all'originale. Invece questo film si prende gioco dei significati di Matrix. Quindi è l'autrice che dice: no, 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 quel Matrix là era una merda. Per fortuna possiamo guardare Matrix fottendocene persino dell'opinione che l'autrice ha dell'opera che ha fatto. Vedete, io sono convinto sempre di più, e questo film l'ha rafforzata ancora di più questa convinzione, che se un autore finisce per odiare la sua opera, debba lasciarla in pace, debba lasciarla andare senza toccarla mai più. Non deve fare nient'altro. Basta. Lasciala andare, l'opera vive senza di te e tu in quel caso diventi semplicemente una persona che odia un'opera da fruitore, non più da autore o da autrice. È il motivo per cui io sono ancora convinto che J.K. Rowling dovrebbe abbandonare completamente il mondo di Harry Potter e sono terrorizzato dall'idea che faccia un altro libro un giorno. No, J.K., non farlo, cazzo, perché è evidente che tu hai un rapporto conflittuale con quel mostro che hai creato. Stacci distante. Matrix Resurrection è l'esempio di un'autrice che detesta ciò che ha creato per vari motivi, perché forse si sente perseguitata, perché forse non si riconosce più, perché per mille motivi ci mancherebbe, ma non riesce al tempo stesso a staccarsene e quindi deve ridicolizzarlo con un'opera brutta, perché Matrix 4 è un'opera brutta. E non venitemi a citare Umberto Eco con l'elogio della bruttezza, perché non c'entra un cazzo, non c'entra un cazzo, non c'è alcun elogio da fare a questa bruttezza. Per fortuna noi, da utenti che se ne fottono di tutto questo, possiamo ancora guardare Matrix e godercelo senza le seghe mentali di Lana Wachowski e di Matrix Resurrection. E spero che almeno lo slancio positivo di questo film sia spingere molti di voi a guardare Matrix, magari voi che non l'avete visto. Io mi ricordo una scena qualche anno fa, era il 2019, ero in Puglia con un'assemblea di istituto con svariate classi, tipo 500 studenti, e a un certo punto dico: bene ragazzi, ma chi di voi non ha mai visto Matrix? E si è levato uno scudo di mani infinito, così ho detto: aspetta un attimo, chi è che l'ha visto? E si sono alzate quattro mani, ho detto: beh, mi sento veramente un vecchio di merda. E allora l'idea è che questo Matrix Resurrection possa spingere molti di voi a guardare l'originale, anche se non credo, perché se uno guarda Matrix Resurrection pensa: ma io che cazzo guardo a fare Matrix? Guardatelo comunque e non tenete conto del 4, che, ripeto, è un film che non esiste. E questo è quello che penso su questo film. E ci tenevo a dirlo perché, ripeto, io mi sento molto legato a questa saga, quindi mi sono sentito amareggiato da questo film. Poi nulla vieta che a voi sia piaciuto, mi piacerebbe leggere nei commenti perché, che cosa vi è piaciuto, tenendo conto che, ripeto, le intenzioni dell'autrice sono una cosa, poi la resa estetica è un'altra. Secondo me è difficile ammettere che non sia oggettivamente brutto come opera estetica questo. Però vabbè, leggeremo poi le vostre opinioni e ne leggiamo alcune anche adesso in live, visto che non vi lasciamo andare ma stiamo un po' insieme. Vi ringrazio tanto per essere stati qua con me. Voi condividete Daily Cogito come sempre, fatelo conoscere alle persone lì fuori e niente, ci rivediamo con le prossime puntate con Rassegnato Stampa e con tutto quello che ci attende tanto il 2022 è appena cominciato, e di Matrix 4 però speriamo di non vederne più per un sacco di tempo. Buona giornata, fate i bravi e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa.